Siamo al nostro sasso in questa seconda parte della sua bellissima storia. Chi vuol vedere l'incanto cervetrano, al sasso deve andar di tanto in tanto. È verde la collina, è verde il piano, stupenda la visione dal Monte Santo. Il Mar Tirreno l'è poco lontano, che agli Etruschi diè ricchezza e vanto. La grande Pirgi lì vicino era, dove oggi ci sta Santa Severa. Il sasso di ricchezza fu miniera, per l'abbondanza dei suoi minerali, per l'aria sua frizzante e leggera, e per l'antiche sue acque termali. I boschi suoi sono una carraniera di volatili, lepre e di cinghiali. La sua cucina casalinga e schietta fa del sasso un'oasi benedetta. Ma se tu vuoi una visione perfetta, sul Monte Santo ci deve salire. L'Etrusco tempi ancora lì t'aspetta, ai tempi antichi ti fa risalire. Del litorale avrai visione netta, dove l'occhio spazia a non finire. Da Santa Marinella a Fiumicino vedrai ogni luogo lontano e vicino. A nord il Tolfetano Sant'Anzino, ai piedi di Monti Tolfetani, dove avvenne il fatto del grillino, uno dei fatti più curiosi e strani. Perciò lascio l'ottavo un pochettino per ricordare ai vicini e lontani che, non contenti mai della loro sorte, vanno imprudenti incontro anche alla morte. Sant'Anzino, o meglio Sant'Anzino, è all'estrema periferia del territorio tolfetano, è distante dal centro urbano oltre 10 chilometri, e cioè tocca il territorio vicino al sasso in località Pian della Carlotta. Immaginati lo strazio, la fatica e il tempo impiegato dal tolfetano che doveva recarsi a lavorare a Sant'Anzino o a piedi o sul somaro o guidando i buoi aggiogati, passando per stradelli tracciati dai cinghiali, dalle vacche maremmane, dalle capre e pecore transumanti. Ma i poveri lavoratori tolfetani, abituati alla fatica e al sacrificio, tanto che a Cerveteri venivano considerati i faticatori per antonomasia, qualità espressa nella simpatica frase «Sei staracco come un torfetano il sabato sera». Si recava il torfetano da solo o in compagnia a Sant'Anzino soprattutto per i lavori stagionali, sterpatura, aratura, semina, mondarella o monnarella, cioè la pulitura del grano dalle erbacce. Per la mondarella o monnarella erano ingaggiati ragazzetti e ragazzette soprattutto forestieri, che col nome appunto di monelli o monelle erano soggette ad ogni specie di prepotenza fisica e morale, specialmente da parte dei cosiddetti caporali, che oltre a derubare i monelli con un'esosa percentuale sulla loro paga, approfittavano delle monellette più carine ed indifese, esercitando una specie di jus cosciandi, simile allo jus primenottis medievale. E ancor più immorale perché le sfruttate erano monelle e quindi minorenni. Nel bellissimo e documentatissimo libro del nostro caro Don Giorgio Rossi di Palmira Figlio, che come zelante sacerdote, affermato scrittore ed ottimo professore universitario fa onore a Cerveteri, su paesello natio, intitolato «I lavoratori dell'agro romano dal 1500 al 1700», si può conoscere, con doloroso stupore, la vita più che da servi della gleba, da schiavi, dei lavoratori, nostri antenati, di un centinaio d'anni fa. Ma queste nostre terre, dove oggi 1987 la troppa grascia annebbia il cervello a troppi maschi e femmine, sia adulti che mondelli o monelli. Perciò a questo punto è utile ricordare la storietta del grillo o bottegrasso che imprudentemente si era nascosto nella scodella o scudella dove il mietitore tolfetano di Sant'Anzino aveva affettato il giallo e saporito pane della tolfa, giallo perché confezionato con la farina del grano duro, che è più saporita della farina del grano tenero. Storiella che dovrebbe insegnarci ad accontentarci dell'enorme progresso in tutti i campi che abbiamo fatto, perché ad uccello ingordo crepa il gozzo, e più si beve e più si asciuga il pozzo. Chi si contenta gode, va l'assai, e non bisogna dimenticarlo mai. Tardi cantasti è intitolata la storiella, è spiritosa, ma è vera e bella. Tardi cantasti. L'acqua cotta è quella bobba che si mangia con le mani, erbe, unto ed altra roba di ingredienti molto strani. Era il cibo preferito di ogni bravo torfetano, il progresso l'ha abolito, benché cibo molto sano. Le pancelle d'acqua cotta si ricordano volentieri, su di essa ognuno racconta episodi allegri e veri. Una sera, un mietitore, stanco morto di lavoro eseguito per tant'ore, si prendeva il suo ristoro. E aspettando con affetto che bollisse piano piano l'acqua dentro il canaretto, affettava mano a mano della tolfa il giallo pane che ti rende l'acqua cotta buona come le banane, anche se la panza botta. Un bel grillo, verde grasso, attirato dall'odore verso il piatto, mosse il passo e gustandosi il tepore dell'insolita pastura saltò dentro la scodella, non pensando alla iattura che gli riservava quella, mentre lì stava acquattato buono buono, zitto zitto, dalla ma viene agguantato che lo porta in bocca dritto con il pane e la verdura cotta bene e saporita. Presagendo la sventura vuol trovare via d'uscita, fa cri cri l'allarme dando a quell'o che senza fretta stava insieme degustando pane, grillo e cicorietta. Ma le grida del meschino non producono l'effetto, anche il grillo è un bocconcino senza spine e teneretto. Fu così che il mietitore il cri cri di quel grillino non commosse il duro cuore e ne fece un bocconcino, sentenziando prontamente: tardi cantaste, grilla sta imprudente, tardi cantaste, e lo schiacciò col dente. E con questo allegro insegnamento che deriva dalla grilla sta imprudente, io chiudo sul sasso l'argomento, salutando con affetto la sacente. Raggio Lira ci parla ogni momento ed ogni cosa ci mette al corrente, da Giacomo guidata ed aiutata, soprattutto da Grazia e da Renata. Dolce si infonde più che naturale che in questo suo primo decennale si ringrazi la Raggio Lira paesana da parte della gente cervetrana, e in primo luogo si renda grande onore a Giacomo Capomacchia, il fondatore. Abbiamo letto quella storiella del grillo, no? Per l'incontentabilità E ripensiamo al Sasso quando non era comodo come adesso, che c'era una stradaccia che per arrivare a Gesù manco le capi ci andavano. Il Sasso di Cerveteri ha cambiato i nomi attraverso i secoli, abbiamo detto. Anzi, ai millenni, Bagni Caldi e Ceriti lo chiamarono gli Etruschi e i Romani prima di Cristo. Bagni di Costantino lo battezzarono i Romani nel 300 d.C. Castrum Sassi si chiamò nel Medioevo, Villa del Sasso qualche centinaio di anni fa, Sasso nell'età contemporanea, Frascati della Maremma lo nomò il Nicolai. Nel 1968 si costruì la Sasso San Buca Manziana, che costò a quel tempo 350 milioni, che oggi non ci si fa manco un appartamento. La pittoresca frazione comunale di Castello del Sasso, o più semplicemente Sasso, nome derivato da un enorme sasso su cui ancora resistono i ruderi di un minuscolo romitorio medievale, diceva allora il giornale di cui ero corrispondente, sarà collegata tra poco con Manziana attraverso una nuova strada, i cui lavori, per l'importo di 340 milioni di lire, andranno in appalto presso la sede dell'amministrazione provinciale di Roma, che ne sopporterà il finanziamento. Tale gradita notizia, fattaci pervenire nel 1978 con cortese sollecitudine dal consigliere provinciale Rinaldo Simonelli, il più conosciuto consigliere provinciale della zona, profondo conoscitore della zona Cerite e sempre sollecito a venire incontro ai bisogni delle laboriose popolazioni locali, ci fa scaturire dall'animo un sentito ringraziamento all'amministrazione provinciale di Roma, così ben guidata dal suo presidente, commendator Girolamo Rivelli, ora compianto perché è deceduto l'anno scorso. Il nuovo secondo tronco stradale Sasso-Sambuca-Manziana si innesterà in quello già costruito qualche anno fa, sempre a spese dell'amministrazione provinciale, e che unisce la panoramica e ridente località del Sasso alla consolare Aurelia, all'altezza della stazione ferroviaria di Furbara. Quando sarà completata, si diceva allora, la Furbara Sasso-Manziana, di cui il Sasso sarà il fulcro del movimento, oltre a risultare di grande importanza sociale ed economica, permetterà agli abitanti dell'entroterra laziale di raggiungere agevolmente la costa tirrenica, valorizzando così la fascia litoranea compresa tra Torre Flavia e Santa Severa e dando vigoroso impulso non solo al turismo, ma anche alle iniziative agricole della zona. Inoltre, dal punto di vista storico, anche se la nuova strada non riporterà all'antico splendore che ebbero al tempo dell'impero romano le colline del Sasso, coronate di artistiche ville patrizie, prospicenti l'azzurro mare etrusco, circondate dal verde intenso degli alberi tra i quali predominano quelle della quercia sughifera, con le piscine e le terme di acque solfure dalle stesse caratteristiche biologiche di quelle di Chianciano, riuscirà a risvegliare in molti il gusto del bello, della tranquillità, ed a far scoprire come a pochi chilometri da Roma esistano ancora delle zone di verde, i Bagni Caldi Ceriti, oggi Villa del Sasso Sasso, come le fanno testimonianza di Tolivio Strabone, eccetera, godettero una tale fama per gli effetti salutari che negli ultimi anni dell'impero di Augusto e nei primi di quelli di Tiberio diventarono più popolati della stessa cittadina etrusca di Cere, oggi Cerveteri, che pure contava decine di migliaia di abitanti, anche se il periodo della sua, anche nel periodo della sua decadenza. A circa 5 chilometri dal mare, a 311 metri di altezza, il Sasso offre uno dei più spettacolari panorami del Lazio, situato com'è ad anfiteatro di rimpetto al mare, con alle spalle le verde colline Ceriti, tra cui predomina per la sua imponenza e la caratteristica forma a schiena di asino quella di Monte Santo, che conserva ancora i ruderi dei grandiosi templi etrusco-romani e da dove la vista spazia nell'immenso specchio di acque compreso tra Palazzale e Santa Severa, confondendosi con l'azzurro del cielo. Oggi il Sasso è ancora un piccolo centro abitato, arroccato intorno al grande palazzo dei Marchesi Patrizi, ma già si sente aria di sviluppo edilizio e nuove costruzioni cominciano a sorgere nelle vicinanze, favorite dalle norme del nuovo piano regolatore. Recentemente le parrocchie di Cerveteri sono state così divise dal nostro vescovo Diego Bona. Cerveteri, parrocchia Immacolata Concezione, frazione di Ceri. Cerveteri, parrocchia Sant'Eugenio, frazione di Terzi di Cerveteri. Cerveteri, parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Marina di Cerveteri. Cerveteri, parrocchia di Santa Croce, frazione Furbara, via Furbara Sasso. Cerveteri, parrocchia Santa Maria Maggiore, piazza Santa Maria. Cerveteri, parrocchia Santissima Trinità, in via Fontana Morella. Come si vede, prima il Sasso costituiva una delle più antiche parrocchie di Cerveteri col proprio parroco. Poi a mano, essendo venuti a diminuire i sacerdoti, si è ristretto a far parte della parrocchia, sempre Santa Croce del Sasso, ma che è aggregata alla parrocchia delle Ducasette, sarebbe di Furbara. Però è intitolata la Santa Croce, perché la Santa Croce, la croce, è a Santa Croce è intestata la chiesetta del Sasso, e la croce è l'unica nostra speranza. Dalla croce al Natale, che differenza c'è? Perché dico questo? Perché il nostro indimenticabile Don Felice, quando officiava la chiesa del Sasso, nel 1980 vi organizzò pure un presepio vivente, di cui voglio ricordare la poesia ispiratrice. Un pugno di case raccolte intorno al vetusto castello Patrizi ed alcune villette disseminate lungo un pendio che si spinge fino al mare, circa 230 persone di gente senza pretese, uomini e donne vissute nel silenzio, attaccate al loro palmo di terra, fiduciosi solo nella divina provvidenza, riscaldate dal sole che Dio ha creato in abbondanza per tutti. Fiori alle finestre, piazzette regolari dove la pavimentazione consumata ricordi il sacrificio di tanta gente, case dai tetti bassi, qua e là un terrazzo per berretto, uno spiraglio di vita campestre rasserenante tra vigneti, verdi pascoli, boschi e gente di stampo antico, quella matrice dei nostri padri, rude ma trasparente, che un po' tutti, nella parte migliore di noi stessi, forse rimpiangiamo. Ecco Castel del Sasso. Sotto la guida del sacerdote Don Felice, aperto e gioviale, i giovani diedero vita al presepe vivente. Perché? Il Natale, da sempre, è stato il momento dello spirito più riposante, ispirandosi alla capanna di Betlemme. L'uomo riunisce la famiglia al tepore degli affetti come una pausa musicale che dà tono all'insieme della vita sempre in agitazione. È una poesia di altri tempi, è vero, ma questi giovani vogliono viverla e farla vivere all'uomo di cemento armato, con il cuore di acciaio che così facilmente si stronca. La nostra civiltà ha ucciso la poesia che, si dice, è passata nel regno degli impossibili. Oggi i grattacieli, le gru, il rumore dei cantieri, lo stridio delle macchine, i marciapiedi di cemento e di asfalto, le recinzioni metalliche ci svuotano sentimenti poetici. Il tempo incalza. È più veloce di una volta, bollette, scadenze, tasse, conti correnti, rinnovi, bolli, autorizzazioni, permessi, sono le tristi note di una lagna che non ha tregua. Per i giovani del Sasso e per il loro animatore Don Felice non è così, e lo vogliono far capire a tutti. Siamo pure noi come i nostri padri. Se rimpiangiamo la loro poesia e la loro semplicità, è perché ne abbiamo il cuore pieno. Intorno ad un camino, poveri e lieti, si viveva tanta semplice comunicazione umana. Richiamava questo il gesto dei pastori che si riscaldavano attorno ad un fuoco, vegliando i loro gregge, quando l'angelo li raggiunse con l'annuncio più lieto che la terra abbia mai raccolto in tanti secoli di storia. Vi annuncio una grande gioia, oggi è nato un bambino. Tutte le negne sottolineano l'annuncio degli angeli nella notte, la gioia dei pastori che si mettono subito in cammino attratti da una forza irresistibile, l'arrivo alla capanna con i loro poveri doni, la simpatia, lo stupore che provano nel trovare una signora tanto bella in adorazione ed un bimbo che vagisce, la povertà che regna nella grotta, incoraggia i pastori e rende familiare l'ambiente. Una grande verità balza allora vivida più delle luci che brillano nella notte. Dio è in mezzo a noi, Dio è uno di noi. Lo scorrere con lo sguardo i fatti succedutisi invita ad essere più umani e a spezzare la botte di ferro in cui lo spirito dell'uomo è stato imprigionato dalla guerra, dall'odio, dai sequestri, dalla violenza, dall'ingiustizia, dal sopruso, dalla fame, dalla droga, dalla disoccupazione. L'augurio è che il Natale sia stato spogliato dal consumismo, dalla ballata dei panettoni, dolci, regali e riportato a quei valori genuini dati dalla fede che sono valori eterni e sempre validi. La semplicità, la pace, la gioia, l'amore verso Dio e il fratello ci dice, rievocando il Natale di alcuni anni fa, preparato con soave poesia dal nostro caro Don Felice, al quale mandiamo i saluti. Cambiato di sede, Don Felice, il presepe vivente del Sasso, non fu più organizzato, ma ne rimane l'affettuoso ricordo che si completa pensando al fatto che il Sasso ha per patrona la Santa Croce, dove il grazioso bambinello del Santo Natale fu crocifisso per amore del genere umano, nel pieno vigore della sua giovinezza 2000 anni fa, e fece della sua croce il simbolo della nostra salvezza. O Crux, ave spesso unica, ti salutiamo, o croce, nostra unica speranza. E nei bellissimi versi del poeta Giovanni Pascoli, è il miglior ricordo che possiamo avere da questa bellissima frazione del Sasso, da cui dovrebbe derivare l'augurio per tutti espresso dal poeta Giovanni Pascoli. Pace, fratelli, e fate che le braccia, ora o poi, tenderete ai più vicini, non sappiano la lotta e la minaccia. E buoni, veda voi dormirne lini placidi e bianchi, quando non attisa, quando non vista, sopra voi si chini la morte con la sua lampada accesa. Ma il pensiero triste della morte non deve far scordare l'incanto del nostro sasso. Chi vuol vedere l'incanto cervetrano al sasso deve andar di tanto in tanto. È verde la collina, è verde il piano, stupenda la vision dal Monte Santo. Il Mar Tirreno l'è poco lontano, che agli Etruschi diede ricchezza e vanto. La grande Pirge lì vicino era, dove oggi ci sta Santa Severa. E così, con la speranza di non avervi annoiato, ho descritta, un po' in versi e un po' in prosa, con l'aiuto di Raggio Liracere, che oggi compie 10 anni di attività benefica per la famiglia cervetrana, questa storia del sasso, che è un po' di tutta la storia delle famiglie italiane, che col lavoro, con la bontà e col carattere gioviale dei suoi abitanti, la famiglia italiana è la più bella famiglia del mondo. Ecco perché bisogna difendere sempre i valori della famiglia. Dio, patria, famiglia.